Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. 331-6214013 per scriverci durante la diretta con Telegram o con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci con una mail. Se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni oppure anche commenti a ciò che vi raccontiamo, potete farlo scrivendo alla mail cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordiamo che come tutte le trasmissioni di Radio Popolare saremo in podcast sul sito, sulla app della radio al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo, che sono: torna in scena Edipo Re nella versione firmata da Francesco Frongia e Ferdinando Bruni, Vincenzo Grassi è un nuovo interprete dello spettacolo, sarà nostro ospite in chiusura di puntata. Nostra ospite sarà anche la giovane scrittrice e giornalista Sara Marzullo, che a Book Pride domenica terrà un incontro a partire dal suo primo libro Sad Girls. È un incontro che riflette proprio su quella che è stata definita l'ossessione culturale per le giovani ragazze e insomma quello che poi determina nelle loro vite, ma ce lo spiegherà meglio lei, Tiziana Ricci, tra breve con noi per parlarci di un libro che riguarda Uliano Lucas, che insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici ben conoscono, anche perché insomma è un grande amico di Radio Popolare. Quindi Tiziana mi raggiungerà anche perché deve annunciarci alcuni appuntamenti importanti. Lo farò anch'io, perché si avvicina l'8 marzo, ci sono altri anniversari da ricordare, insomma sono giorni in cui ci sono parecchie cose interessanti da segnalarvi, tra cui quella di cui ci parlerà il nostro primo ospite, che ritorna ai nostri microfoni in diretta domenica 10 marzo al Teatro Filodrammatici alle ore 11 per il ciclo di concerti che il Filodrammatici da molti anni propone proprio la domenica mattina e che sono coordinati e curati da Roberto Porroni, che oltre a essere un musicista importante è anche appunto colui che ha avuto questa intuizione. Il Filodrammatici, insomma, proprio di fianco alla Scala, e la mattina della domenica è forse il momento ideale per andare a sentirci un concerto. Quello di questa domenica è speciale, e allora lo facciamo raccontare a lui. Roberto Porroni, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
Allora, io in base a quello che tu mi hai segnalato mi sono incuriosita, perché insomma vedo uno strumento che sto, guarda, dal mio telefonino, ecco qua. Cos'è il handpan? Ora, in realtà io l'ho già incontrato, ma essendo un po' ottusa poi finisco per non ricordare bene di che cosa si tratta. È uno dei due strumenti che ascolteremo.
Esatto, allora domenica 10 marzo alle ore 11 al Filodrammatici ci sarà questo particolarissimo duo formato da Loris Lombardo handpan e Riccardo Di Gianni sitar, e poi ci sarà anche l'attrice. Lui ieri vi spiegherò perché. Allora, l'handpan è uno strumento dei più nuovi mai creati, è stato creato addirittura nell'anno 2000 a Berna, è una sorta di percussione melodica. ha una forma circolare, sembra quasi un disco volante, un UFO. È composto infatti da due cupole poste una sopra l'altra e proprio ricorda nella sua figura, insomma, un UFO volante. La particolarità è che questo strumento è una percussione, però emette dei suoni, delle note precise e quindi diventa veramente molto particolare l'ascolto, perché consente di avere questa duplice timbrica di strumento percussivo ma anche di strumento melodico. E l'abbinamento con il sitar, che invece è lo strumento di più antica, anzi di antichissima tradizione, è ovviamente legato soprattutto all'India, creerà quello che noi abbiamo chiamato i luoghi dell'anima, anche perché questi due strumenti hanno entrambi la forza di creare e favorirci una profonda ricerca interiore. C'è un po' di spiritualità, insomma, nell'ascolto di questi brani. Poi avremo Loris Lombardo, che è veramente la star vivente a livello mondiale dell'Handpan, perché lo ha portato veramente a conoscenza del grande pubblico, gira il mondo con questo strumento e ne è diventato addirittura costruttore. E in effetti il concerto si intitola I luoghi dell'anima, e sull'anima ho detto che sono questi strumenti a farcele scoprire. E poi come sottotitolo ha Shahrazad, le mille e una notte e le magie d'Oriente, perché l'idea che ho avuto è stata quella di abbinare a queste sonorità orientali e un po' mistiche la lettura di alcuni dei più bei racconti di Shahrazad, le mille e una notte, che penso creerà giustamente l'atmosfera proprio per immaginare, ecco, un magico viaggio nell'Oriente di un tempo. E noi sappiamo che la nostra anima è sensibile sia ai suoni che alle parole. Credo che domenica chi verrà alle ore 11 al filodrammatici potrà vivere, ecco, un'atmosfera di ascolto e di immersione nella musica e nelle parole veramente unica.
Bene, allora, Handpan, tra l'altro, tecnicamente vuol dire pentola da mano, cioè, insomma, sì, manuale, esatto. Insomma, perché ricorda un po' un wok anche.
Esatto.
Cioè una di quelle padellone.
È stato questo il nome che è stato dato a questo strumento. Ecco, poi ricordo anche, se mi consenti, Ira, che i concerti che hanno avuto un grandissimo successo quest'anno si avviano alla conclusione. Poi, se posso, domenica 17 marzo ci sarà proprio il concerto finale, e anche qui col mio ensemble Duomo e Priscilla Ribascanto affronteremo il tema della musica italiana nel cinema. E pensate che si potranno ascoltare, oltre a musiche di Donaggio e Piccioni, Ennio Morricone cantato in portoghese, come lo canta la straordinaria Dulce Pontes, la splendida musicista, cantante portoghese, che ha addirittura messo i testi ad alcune delle più belle colonne sonore di Morricone. E quindi, insomma, due ascolti particolari, però ci tengo a sottolineare questo Handpan con Loris Lombardo, che veramente farà viaggiare le emozioni e la fantasia domenica prossima.
Allora, qui arriva un messaggio anonimo da un ascoltatore, un'ascoltatrice, viva i porroni, e quindi te lo trasmetto.
Mi fa piacere.
Qualcuno che apprezza stato tutta la famiglia, quindi.
No, è plurale, perché veramente sono solo io musicista comunque.
E allora, insomma, ci deve essere qualche motivazione che noi non conosciamo, ma insomma noi ti trasmettiamo questo messaggio di affetto.
Grazie,
che arriva dal nostro ascolto. Ricordiamo dunque che parliamo di questo concerto di cui ci raccontava Roberto Porroni, nell'ambito del ciclo di concerti che si tengono la mattina della domenica al Teatro Filodrammatici, domenica prossima, il 10, alle ore 11. Grazie, buon concerto. A risentirci.
Grazie a te, Ira, e a tutti gli ascoltatori. Una
ciao.
Buona giornata.
E noi ascoltiamo invece, restando in ambito musicale, gli artisti della settimana, selezionati come sempre dalla redazione musicale da Niccolò Vecchia, Yard Act, An Illusion.
This a bank holiday, so all the hospitals are short. Guess I'll have to sort off my own foot. Send a letter to my son, tell him that I'm drunk again. Tell him it's a buzz having this much fun. But tell him that I got stung, tell him that I got burnt, because I went away without my trench coat on. Yeah, on the run, what from? Promised him a souvenir for every single city I could cop one. So far, got none. Just this shotgun shot that I got, and awful what I was hard property once. But now the promise is gone, because the roots were all rotten from the start. Regardless, make hay whilst the sun shines. Having fun doesn't mean you're heartless. Hard of hearing, maybe aimless, dark as sin. Whistling past the morgue when the drink kicks in. I started self-destructing, buying fridge magnets everywhere I went to prove I've been. It's fucking disgusting. Look at this, a cactus and a snapback riding a BMX, a top bubble lettering that reads Venice.
I'm in love with an illusion. Once the wheels are in motion, swear I'll join the revolution. And I'd hang my head in shame, but for the weight it bears, would see to it I don't look up again. Before I came here, I used to have a name. All it takes is a little recalibration to remind me
near, is it? I hope you'll stick around for the full 40.
When there'll be nothing left alive in all the world for you to see.
E con questo finale strano, insomma, un brevissimo medley di iconici momenti e reperti sonori derivanti anche, insomma, da tempi molto lontani. Gli Yard Act sono gli artisti della settimana, questa settimana a Radio Popolare. An Illusion, il brano che abbiamo ascoltato, ne ascolteremo altri nel corso della settimana di Cult. Ne approfitto per salutare Max Cignarelli, che ha ripreso a scriverci, a segnalarci tante cose, e non sempre le possiamo ricordare, ma un saluto Max. Mentre intanto una cosa volevo ricordarvi: le 100 cene per la pace, per i diritti di tutti e per sostenere il lavoro di Emergency in Italia e nel mondo. Emergency in questi mesi, in queste settimane, sta facendo molte cose, da un festival che prenderà il via tra breve a una serie di altre iniziative, di cui tra l'altro vi parlerà credo Elena Mordiglia sabato mattina. A marzo e ad aprile 2024 invece io vi ricordo che in tantissime città d'Italia i volontari e le volontarie di Emergency organizzano serate gastronomiche, che non sono solo l'occasione per bene per mangiare, ma anche per conoscere meglio Emergency e il suo lavoro e per sostenerlo. E dunque, le 100 cene, il programma completo naturalmente lo trovate sul sito emergency.it. Io così, insomma, per raccontarvele. Vi dico che ce ne sono tante in Lombardia, per esempio a Cusago domenica 24 marzo, poi in aprile alla Bovisa, poi il 19 aprile ce n'è un'altra in via Correggio, poi il 28 di marzo a Sesto San Giovanni, e ancora vado in provincia di Como il 15 di marzo, quindi fra poco, all'Agriturismo Turà, il 20 marzo a Monza all'Istituto Alberghiero Olivetti, oppure ancora si toccherà anche Brescia, Luino. Insomma, sono molte le cene di Emergency soltanto in Lombardia, ma naturalmente riguardano tutte le regioni d'Italia. Dunque vi immagino a andare, quando avrete un momento, sul sito emergency.it per consultare il calendario delle 100 cene per Emergency. Tra l'altro curare per Emergency significa anche garantire pasti gratuiti a coloro che, specialmente in molti paesi in cui Emergency lavora, nei teatri di guerra, vengono assistiti, perché la dieta ovviamente è una parte della cura, e talvolta bisogna assicurarla anche ai familiari che li accompagnano dopo un lungo ed estenuante viaggio verso l'ospedale. Dunque, queste cene, insomma, sono un autentico scambio di informazioni, di sostegno per il lavoro di Emergency. Fra poco invece vi parliamo di un libro, fra un attimo.
Still here. Only God knows why, still here, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life, sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different life. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind, blurry signs that I can't define, like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side, projectiles coming for my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. That's why I keep my distance, even if I miss it. Why am I the wisdom to pick up when it phones me? Take my body for a walk, call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, 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 only you. Only, only, only.
Eccoci, siamo arrivati allo spazio delle arti visive, stavolta parliamo di un libro. Buongiorno Tiziana.
Sì, buongiorno Ira, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, un libro che è l'ultimo libro di una serie, perché ne sono usciti parecchi, di Giuliano Lucas, un fotografo, fotoreporter che amiamo molto. E è intitolato A passo lento nella realtà, edito da Mimesis nella collana Sguardi e Visioni. Questo libro verrà presentato al Book Pride sabato pomeriggio alle 3:30 in una sala che si chiama Bogotà, Sala Bogotà. Il Book Pride quest'anno è al Super Studio Maxi in via Moncucco e ci sarà lì per tutto il weekend. E alle 3:30 verrà presentato questo libro da Giuliano Lucas con Tatiana Agliani, che ha collaborato al libro. E, insomma, io voglio darvi un'anticipazione con questa conversazione che ho fatto con lui, perché questo libro è un po' la storia della sua carriera, dei momenti più belli e più importanti del suo lavoro, che è cominciato negli anni 60. Siamo con Giuliano Lucas perché è uscito questo bel libro edito da Mimesis nella collana Sguardi e Visioni. Un bel libro intitolato A passo lento nella realtà, con Tatiana Agliani che ha collaborato a questo libro. Dicevo, un bel libro perché è tutto il racconto del tuo lavoro lungo, diciamo, tutta la tua carriera, possiamo dire così, corredato da fotografie, da belle immagini, alcune a piena pagina. Allora, qui racconti come hai cominciato, da come hai cominciato fino a poco fa, insomma.
Sì. Beh, devo dire che sentivo l'esigenza di ragionare intorno a quella che è stata praticamente la mia storia di reporter e anche di uomo e di vita. Perché sai, è importante di fare dei libri, ma i libri poi devono avere un contenuto, un senso.
Un senso, e queste sono riflessioni, no? Sulle varie fasi del tuo lavoro, giusto?
Sì, esatto, è un insieme praticamente, sono 100 immagini, di cui moltissime inedite, e poi sai praticamente insieme a queste immagini può essere una riflessione, un ricordo, un incontro degli amici, un stato d'animo durante una manifestazione o sotto un bombardamento, cioè com'erano le redazioni dei giornali, che cosa ha significato la fotografia nel sistema della comunicazione mondiale, cosa significa oggi con le nuove tecnologie. E praticamente via via scorrono, uno guarda le immagini e ha poi dei testi non lunghi, un certo momento, tentano di spiegare la professione del reporter molti anni fa, con le grandi speranze e le utopie post-68ine e oggi, no? Cos'è una committenza, che cos'è l'editoria, punti di vista, riflessioni, divagazioni, e praticamente tutto il libro, che sono poi 300 pagine, si snoda su questo, soprattutto su anche ricordi di amici carissimi di una Milano oggettivamente che non c'è più. I miei,
sì, infatti sono bellissime le pagine dove parli, e vediamo anche delle immagini del bar Giamaica e dei personaggi che hai conosciuto lì, no? Che hanno un po' improntato il tuo lavoro.
Sì, sono gli anni della formazione e della speranza, per cui i vari passaggi in una città come Milano, che era allora amicale, straordinaria, piena di iniziative, e che a un certo momento è arrivata negli anni 60 un'emigrazione intellettuale che l'ha fatta grande, l'ha fatta straordinaria, soprattutto nel campo del design, della grafica, della pittura, ma anche della fotografia, no? E anche lì gli incontri con tutta una serie di fotografi che hanno avuto un ruolo nella mia formazione, come a un certo momento incontri con pittori, scrittori, con il mondo operaio, il racconto.
Sì, anche parliamo di gente di pezzi da 90, come Manzoni, Fontana, vero? Ugo Mulas.
Sì, questi, ma anche intorno proprio quello che quell'altro mondo che io ho amato. Cioè, sai, alla fine alcuni sono emersi come degli straordinari protagonisti, ma intorno a questi protagonisti poi c'erano decine e decine di persone di grande valore, sì, di forte umanità, che hanno permesso l'affermarsi anche di questi giganti del pensiero, della vita.
Senti,
per cui sono,
mentre
sono
tu stai parlando, io sto sfogliando questo bel libro, ci tengo a sottolinearlo perché è un libro agile e molto piacevole, molto interessante, e ho davanti le immagini anche del mondo del lavoro, della fabbrica. Siamo tra gli anni 70 e i primi anni 80, le donne che lavorano in fabbrica, gli operai, perché hai avuto una grande attenzione per questo mondo, no? Per la società che stava cambiando e come stava cambiando.
Io uso il termine il mondo, quel mondo a un certo momento di persone che la grande stampa non ne parlava, non li interessava, no? Cioè gli invisibili. Hai una parte di gente che vive nelle prigioni, hai gli ospedali psichiatrici, hai le fabbriche piccole, medie, il lavoro nero. Cioè quel mondo a un certo momento che sta intorno a noi, sta ancora intorno a noi, no? Sai che è uscito fuori questo dato incredibile, che a un certo momento il lavoro minorile in Italia sta aumentando in maniera incredibile a livello di migliaia e migliaia di persone, no? Nessuno se ne rende conto e nessuno fotografa più. Per cui la fabbrica e le sue trasformazioni, cioè ci sono stati alcuni temi che mi hanno preso e che io ho continuato a fotografare per decenni e decenni, e continuo ancora a fotografarli,
certo,
come le trasformazioni proprio del lavoro o le grandi città, le periferie che diventano degli interland.
Senza dimenticare poi anche le proteste degli studenti, degli operai, insomma tutto quel fermento che c'era in quegli anni. Negli anni 70, i primi anni 80, e senza dimenticare il tuo lavoro in Africa, Giuliano, che è stato importantissimo, no?
Sì, perché sai, sono gli anni della presa di coscienza, cioè della scoperta della libertà, delle lotte salariali, civili e altro, che ho seguito lungamente. Ho amato il corteo come una grande rappresentazione. Sì, poi sai, i passaggi erano a un certo momento una scoperta di questi emigranti arrivati qui a lavorare, a vivere, e nel frattempo l'andare in Africa a seguire le guerre di liberazione o la questione palestinese, insomma quello che è stata la vita di un freelance un po' vagabondo, però all'interno praticamente di un giornalismo bello, straordinario, o meno alcuni giornali cui ho collaborato, ci ho vissuto, veramente straordinari. Per cui delle figure anche di giornalisti, di scrittori che mi hanno fatto diventare, che mi hanno fatto crescere, che ho scoperto, insomma.
Insomma, è un bel viaggio nel tuo lavoro e nel suo senso. Adesso, dopo tutta questa esperienza, che considerazioni ti senti di fare sul fotogiornalismo, sul reportage?
Beh, sai, ognuno è figlio della propria epoca, per cui io devo dire che ho iniziato a lavorare e mi sono trovato a lavorare, a fotografare, a ragionare, mi sono trovato in un ambiente straordinario di formazione che è stata la Milano degli anni 60, cioè una città ricchissima di situazioni, episodi e altro. E all'interno poi ho vissuto una serie di periodi che, come è stato il 68, come è stata la scoperta della democrazia e delle civiltà, e come poi il giornalismo proprio da quel vecchio... dagli editori che erano, devo dire, molto codini, molto conservatori, reazionari, con un giornalismo proprio legato al potere politico, è esploso poi grazie a una borghesia, usiamo il termine, progressista, dei giornali come l'Espresso, l'Europeo, Tempo Illustrato, o un giornalismo come Vie Nuove del Partito Comunista o Il Mondo di Pannunzio, ma soprattutto poi decine e decine di giornali del periodo 70-80 straordinari, che hanno poi formato praticamente una nuova generazione di giornalisti.
Ecco, avete sentito Giuliano Lucas e vi abbiamo dato un'anticipazione su questo libro intitolato A passo lento nella realtà, edito da Mimesis, che verrà presentato da lui con Tatiana Agliani e anche Francesca Adamo, che è una studiosa di arte e di fotografia, sabato pomeriggio alle 15:30 al Book Pride, al Superstudio Maxi, in sala Bogotà. Questa è una cosa. E poi volevo annunciarvi una mostra che verrà inaugurata proprio questo pomeriggio dal collettivo Donne Fotoreporter, dove all'Unione Femminile Nazionale, in corso di Porta Nuova al 32 a Milano, cominciano alle 17:30, poi l'inaugurazione va avanti, e le conosciamo tutte perché sono Liliana Barchiesi, Kitty Bolognesi, Giovanna Calvenzi, allora fotografava, perché stiamo parlando di un po' di anni fa, Marisa Chiodo, Marzia Malli, Laura Rizzi e Silvia Sismondi. Ognuna di loro ha il suo progetto, parliamo degli anni 70, e loro formavano questo collettivo Donne Fotoreporter, e questa sera, ripeto, alla Unione Femminile Nazionale, corso di Porta Nuova 32, dalle 17:30 in poi, grande inaugurazione con tutti i loro lavori, i loro progetti.
Grazie Tiziana, a risentirci.
Ciao.
Ciao. Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Ritorniamo a Book Pride, nostro media partner in corso, questa che è la fiera delle case editrici indipendenti, in corso, come ricordava Tiziana Ricci nella prima parte, per il libro dedicato a Uliano Lucas, in corso, dicevo, al Superstudio Maxi fino a domenica. Noi adesso parliamo con una giovane autrice e collega, perché è anche giornalista, che sarà protagonista domenica 10, per l'appunto, alle 16.30 in sala Adelaide al Superstudio Maxi, di un incontro dal titolo Sad Girl, la ragazza come teoria, cosa si nasconde dietro l'ossessione culturale verso le giovani ragazze. Ne parlerà con Laura Pezzino e con Nadesha Uyangoda. Sara Marzullo, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno Ira, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Popolare.
Allora, Sara fa molte cose, insomma, scrive per diverse testate importanti, e tra l'altro, appunto, la possiamo considerare, con una parola francamente un po' desueta, anche un'opinionista su tutta una serie di questioni su cui ha espresso punti di vista di grande interesse. In questo caso però, dato che il titolo dell'incontro è Sad Girl, partiamo proprio dal suo esordio editoriale, che porta proprio questo titolo, Sad Girl, ragazza triste. Ma è chiaro che il riferimento è anche a tutta una categoria di pensiero, giusto?
Esatto, sì.
Allora, raccontiamo com'è nato Sad Girl e di che ragazze parliamo, e soprattutto non parliamo solo delle ragazze, ma anche come dicevo, del pensiero, dell'attitudine culturale che le riguarda, soprattutto nella contemporaneità.
Esatto, sì. Questo libro l'ho cominciato a pensare proprio in quel momento in cui sentivo che anagraficamente stavo finendo la mia giovinezza, insomma, stavo compiendo 30 anni, e volevo un po' ragionare su perché fosse così difficile smettere di considerarsi ragazze e perché appunto fosse così, desiderassimo così tanto riconoscerci in una età che è un'età appunto di ancora di sì grande potenzialità, ma anche di infinitezza, insomma, in cui tante cose ancora non sono a posto. E volevo ragionare appunto proprio su quello, su quella che, usando una categoria della teorica culturale Lauren Berland, è la cultura femminile, cioè tutto ciò che noi immediatamente, istintivamente leghiamo a ciò che è femminile, appunto.
Ecco, ci sono alcuni, come dire, passaggi del percorso che in parte ovviamente è anche un percorso autobiografico, come Sara Marzullo ci ha detto chiaramente, però con un lessico, con una scrittura che è anche in sé una interna ironia, diciamo così, che ci rende la lettura particolarmente piacevole, interessante, insomma, per quanto porti con sé ovviamente questa tristezza vischiosa, appunto, di cui parla Sara Marzullo. Si veste di nero, e anche qui, voglio dire, generazioni di ragazze si sono vestite di nero, insomma, mi sento molto partecipe, io mi vesto ancora oggi di nero, però al di là, aveva letto poetesse, solo poetesse per un anno, insomma, scopre tutta una serie di parentele, diciamo così, anche in esperienze che vengono da epoche diverse, però mi concentrerei anche appunto invece, dicevo, sulla nostra epoca in cui si parla, in cui c'è proprio questo commercio, questa industria della prima persona, come giustamente Sara Marzullo l'ha definita, no? Cioè le ragazze sono come non mai al centro anche di un meccanismo talvolta stritolante, no?
Esatto, certo. Appunto, proprio sulla prima persona mi sono interrogata tanto. Volevo scrivere questo libro, ma non volevo parlare dei fatti miei, cioè non trovo che la mia adolescenza, la mia giovinezza fosse in qualche modo speciale, ma volevo appunto cercare di capire cosa di quel mio periodo fosse invece legato a un sentire più collettivo, e utilizzare la prima persona mi permetteva di implicarmi in questa storia, cioè di analizzare senza mettermi in una posizione, diciamo, di salvezza o di giudizio o anche eccessivamente ironica, quali sono i meccanismi, quali sono le narrazioni a cui appunto partecipiamo come giovani donne e quali sono quelle che funzionano meglio. Io proprio per una questione appunto biografica ho iniziato a scrivere online proprio nel momento in cui più di tutti cominciavano ad apparire questi saggi personali che vengono un po' dal mondo anglosassone, ma cominciavano ad apparire molto anche in Italia, e mi sono accorta che nel tempo tutti questi saggi diventavano sempre più amati, sempre più accolti, e volevo appunto proprio indagare come si potesse raccontare l'io, e questo libro appunto per me è molto concentrato su quelle che sono le autonarrazioni femminili e soprattutto quelle che funzionano, a volte malgrado o nonostante quello che le persone, appunto le donne, vorrebbero raccontare. Quali sono le storie che funzionano e quali sono invece quelle che non vogliamo sentire o che, diciamo, il mercato, il pubblico non accoglie?
Ecco, l'autonarrazione e poi altri argomenti appassionanti, devo dire, veramente interessanti, perché poi appunto è uno sguardo sul femminile di grande immediatezza, urgenza e soprattutto attualità. Il fatto che le giovani ragazze da sempre sono un impossibile oggetto del desiderio, ma in quest'epoca in qualche maniera appunto sono ancora di più oggetto passivo, in qualche modo ancora di più passeggere, no? Con la velocità con cui in qualche maniera assurgono all'attenzione e poi ne escono.
Esatto, sì. Infatti nel primo capitolo appunto di questo saggio è l'unica appunto parte del libro in cui torno indietro nel tempo e arrivo addirittura alla mitologia, perché mi sembrava che quelle appunto sono narrazioni maschili del femminile, in cui il femminile diventa appunto questo oggetto del desiderio. E poi invece avvicinandosi ai nostri anni vediamo appunto come le pop star rappresentino in assoluto quello che forse è l'oggetto di attenzione maggiore. E cosa sono se non ragazze che raccontano la propria storia, che mettono in scena la propria storia? E se guardiamo adesso non solo appunto nel mondo della scrittura, ma nel mondo diciamo dei social, nel mondo appunto delle celebrità, le ragazze che raccontano loro stesse appunto, che non sembrano neanche capaci di fare altro se non appunto mettere in scena questa loro giovinezza e questa loro capacità di trasformazione continua, se non che a un certo punto questa trasformazione diventa infinita, sembra appunto non portare mai a un'altra fase della vita,
una perenne fuga in avanti in qualche modo,
certo,
no?
Cioè, sì. Questa idea appunto della giovinezza infinita mi sembrava da una parte appunto un elemento molto centrale all'interno di quello che è la non solo la cultura ma l'economia appunto in cui viviamo, questa idea di doversi sempre appunto aggiornare, essere flessibili, trasformare in continuazione, però appunto che non porta mai a nient'altro, come se non ci fosse un punto di arrivo, e l'idea appunto della ragazza contrapposta a quella dell'idea della donna appunto che dovrebbe essere un momento di conclusione, mi sembrava appunto un tranello d'amore, ecco.
E certo, non c'è mai un punto d'arrivo, e in qualche maniera quando poi il punto d'arrivo si propone con violenza, diventa un punto di crisi e non un risultato, no? Devo dire che il saggio mi ha colpito moltissimo, perché, ripeto, in un'epoca in cui si contrappone a quello che era il femminismo di una volta, all'autocoscienza, insomma parole che forse non utilizziamo più e che invece trova una dimensione di analisi in lavori, in saggi come questo, io trovo, come dire, una profonda capacità appunto di leggere la realtà, e sarebbe, credo, una lettura utile non soltanto per chi è giovane, non soltanto perché invece, come diceva Sara Marzullo, affronta un'altra fase della vita dopo i 30 anni, ma soprattutto per chi di anni ne ha tanti. Così la pianta di dire delle ovvietà su chi è più giovane, insomma, secondo me sarebbe veramente un'utilissima lettura, insomma, perché la presunzione di sapere come sono le generazioni successive è purtroppo una tendenza che credo sia innata nell'essere umano, ma sarebbe da frenare, insomma, quantomeno da documentare, ecco. Dunque, con questa strigliata alle generazioni più dei più grandi, io saluto e ringrazio Sara Marzullo, invitando tutti a leggere Sad Girl o magari a andare a Book Pride domenica 10 alle 16:30. Andate sul sito bookpride.net, perché ovviamente consultate il calendario, ci sono anche modi per prenotarsi. La ragazza come teoria, cosa si nasconde dietro l'ossessione culturale verso le giovani ragazze, con lei diverse ospiti a discuterne. Grazie a Sara Marzullo, non abbiamo detto la casa editrice di Sad Girl, che è 66 and Second. Grazie mille, a risentirci.
Grazie mille, è stato un piacere.
A presto. E questa era Grace Cummings con Common Man, una voce straordinaria, appena arrivata nella nostra Music Library, brani che insomma ci accompagnano sapientemente verso l'8 marzo anche, intravedo in filigrana anche questa intenzione da parte della nostra redazione musicale, che ringrazio, e adesso da Grace Cummings, dalle Sad Girls di Sara Marzullo, ospite di Book Pride domenica prossima con il suo primo saggio e con l'argomento che si porta dietro, andiamo a una tragedia che ha un cast esclusivamente maschile. È il ritorno in scena dell'Edipo Re, della premiata ditta Bruni Frongia, Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, Ferdinando Bruni anche in scena. È il ritorno di questo viaggio visionario e musicale in compagnia di Edipo, di colui, come dicevano i classici, che sogna i sogni profondi. Lo sguardo però è contemporaneo, perché Edipo è un personaggio davvero molto vicino a noi, soprattutto in un periodo come questo, che è un periodo di cerniera fra un mondo che finisce e un mondo che comincia, e che ci è in gran parte ignoto. Quindi il mito rivisitato, un ritorno certo per certi versi molto arcaico, anche grazie a un lavoro sulle maschere, sui costumi di Antonio Marras, sulle luci, su tutta la messa in scena, e ovviamente il lavoro con gli interpreti, tra cui entra insomma in questo cast, dove appunto ci sono Ferdinando Bruni, Edoardo Barbone, Mauro Lamantia, Vincenzo Grassi per questa ripresa. Buongiorno.
Ciao Ira, buongiorno a tutti.
Allora, insomma, un Edipo che è anche un viaggio per voi interpreti, no? Dentro voi stessi, in un certo
sì,
senso.
Sì. Perché le domande all'interno dell'opera sono tante, quindi non si può che fare anche un processo introspettivo interessante e importante ogni volta che si va in scena. Non la prima volta e basta quando lo si affronta, ma ogni volta che si va in scena le domande sono tante nel percorso e nel viaggio di Edipo.
Allora, il sottotitolo è Una favola nera, perché l'aspetto ovviamente della favola, siamo stati abituati a tanti allestimenti, no? dei classici e della tragedia classica, che magari ci hanno portato distanti da questa dimensione, quella della favola. Potremmo dire in altre parti d'Italia del cunto, no? Potremmo dire, no? di questa ripetizione che in qualche modo è taumaturgica, no? Delle vicende sanguinose, tragiche.
Sì, anche perché il testo non si ferma alla tragedia di Sofocle, cioè noi vediamo Edipo che è giovane, che sogna appunto l'oracolo che gli dice che assassina suo padre e avrebbe sposato sua madre, e da lì parte il viaggio di Edipo Re, Una favola nera. Quindi vediamo un Edipo giovane che poi diventa re e affronta, diciamo, tutte quelle cose del re, ma anche del ragazzo, del giovane, e incontra anche questi personaggi. Cioè, c'è una scena in cui Edipo affronta la Sfinge, vediamo proprio non solo la narrazione del racconto della Sfinge, ma proprio l'azione tra Edipo e la Sfinge, quindi diciamo c'è anche quell'aspetto più favolistico, più meraviglioso quasi anche della tragedia all'interno di questo Edipo Re, Una favola nera.
Certo, ricordiamolo insomma, il lavoro che è stato fatto è anche un lavoro in qualche modo di distillazione, no? dell'Edipo, come giustamente ci raccontava Vincenzo Grassi, e voi vi muovete in questo non solo spazio scenico ma anche dimensione, direi spirituale, onirica quasi talvolta, no? arcaica.
Sì. Sì, anche per la presenza poi dei video, ci sono delle animazioni all'interno dello spettacolo che creano appunto un'atmosfera proprio da sogno, da arcaico, ancestrale in qualche modo, e rimandano appunto a una narrazione molto carica di significato, a volte simbolica, a volte proprio il termine, anche quando in prova ce lo siamo detti tante volte, è proprio evocativo.
Certo, sicuramente evocativo è un termine che certamente dobbiamo associare non solo a questo spettacolo ma proprio a tutto il mito di Edipo. E chiedo a Vincenzo Grassi, in quanto giovane interprete, anche se già molto affermato, che cosa sente di avere in comune con quel ragazzo di tanti, tanto tempo fa.
Di 2000 anni fa.
Esatto.
In qualche modo nell'Edipo lo incontro soprattutto nelle paure, a volte, che lui ha paura appunto del proprio destino e a causa di quel sogno scatenante che scatena appunto tutti gli eventi, lui scappa e poi diciamo dà il via al tragico destino che poi lo colpirà e in qualche modo è un giovane che ha delle buone intenzioni, vuole fare del bene, vuole appunto compiere grandi azioni, dice a un certo punto, e non fa altro poi in realtà che ritrovarsi, lui dice proprio consegnarmi al nulla, non ho fatto altro che tradirmi e consegnarmi al nulla, quindi credo che Edipo, essendo un giovane come tutti i giovani, non voglia fare altro che del bene, non voglia fare altro che, è spinto anche, no, dall'ambizione come tutti i giovani, quindi affermarsi in qualche modo, sente dell'occasione, della spinge di poter liberare Tebe e allora scappa a Tebe per poter sconfiggere la spinge e ambire a diventare re di Tebe. E in qualche modo l'ambizione è ciò che caratterizza forse l'età giovanile in generale, non ne faccio un discorso generazionale, però proprio fa parte dei giovani in qualche modo l'ambizione, è proprio quella spinta che poi nasce magari appunto dal sogno, dal voler realizzarsi in qualche modo, cioè un'ambizione positiva secondo me, non un'ambizione negativa, e in qualche modo sono tutti questi i temi di Edipo che in qualche modo poi ritrovo dentro di me e mi ci relaziono diciamo poi in continuazione.
Allora, mi sembra una intuizione molto molto condivisibile, insomma, quella che ci ha raccontato, devo dire, con grande disponibilità, insomma, Vincenzo Grassi, perché andare a chiedere a chi interpreta un Edipo re, beh, insomma, cosa pensi di avere in comune, ecco, con questo personaggio,
esatto,
non è proprio, diciamo, facilissimo, ecco, per cui...
Tutto il lato tragico, diciamo, ovviamente quella è la sua storia e il suo destino, però diciamo quello che poi lo avvicina così tanto a noi è la parte più umana ed è poi,
il dubbio, il disorientamento,
l'ambizione, la paura, sono tutte emozioni e sentimenti umani.
E soprattutto maschili, viva Dio,
esatto,
cioè,
esatto,
lasciamo che il maschile abbia dubbi, abbia paura, abbia insomma delle fragilità che assolutamente vanno affrontate, per carità, e anche eventualmente sconfitte, ma
sì.
Insomma, diciamo, scostiamoci da un'idea di maschile totalmente macchiettistica.
Ma forse questa è una mia considerazione, Edipo è anche eroico per questo, non ha paura delle sue paure, ecco.
Esatto.
E quindi in qualche modo le affronta per questo, non ha paura di risultare debole. Infatti alla fine, in qualche modo, nella mia interpretazione, nella mia visione, lui cerca un dialogo con gli dèi, non è solo arrabbiato per tutto quello che gli è successo, non è solamente sconfitto, in qualche modo dice ok, è successo tutto questo, in qualche modo voglio relazionarmi di nuovo con gli dèi per capire cos'è successo, ed è questo quasi che è eroico, chiunque altro avrebbe mandato tutto all'aria, e invece lui, nonostante questo, continua ad avere un legame con gli dèi, nonostante tutto quello che gli hanno fatto, ecco.
Certo. Allora, grazie davvero a Vincenzo Grassi per questa interessante conversazione. Nel cast, da questa ripresa di Edipo Re, una favola nera di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, da quest'oggi fino al 29 marzo in Sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Grazie, a risentirci.
Grazie mille.
A presto. E allora, con questo discorso su Edipo, che ha molto a che vedere, guarda un po' anche, appunto, se lo spettacolo è intelligentemente uno spettacolo interpretato solo da un cast maschile, ha molto a che vedere con i temi di cui parleremo e parliamo in vista dell'8 marzo. Noi vi salutiamo. E vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 come sempre, oppure sul sito, sull'app di Radio Popolare per riascoltarci in podcast. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci fra poco le notizie. Jump by a line, jump by a line.